Allora, proviamo a leggere Ezechiele, dunque, il capitolo 14, leggiamo i primi 11 versetti, pagina 827 per chi ha questa versione. 8:27. Senza
voce.
Dell'acqua,
no, umile dell'acqua perché ho
e no,
ho la
e no, è come dice il Signore, se non c'è un bicchiere d'acqua.
La sto frenando. Da che versetto?
Dal versetto 1 fino all'11, compreso. No.
Capitolo 14?
Sì, Ezechiele.
Vennero da me alcuni anziani di Israele e si sedettero davanti a me. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, questi uomini hanno innalzato idoli nel loro cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità. Come potrei io essere consultato da costoro? Perciò parla e di loro, così dice Dio, il Signore. Chiunque della casa di Israele innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità e poi viene al profeta, io, il Signore, gli risponderò come si merita per la moltitudine dei suoi idoli, allo scopo di toccare il cuore di quelli della casa di Israele che si sono allontanati da me per i loro idoli. Perciò, di alla casa di Israele, così parla Dio, il Signore, tornate, allontanatevi dai vostri idoli, distogliete le vostre facce da tutte le vostre abominazioni. Poiché a chiunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiornano in Israele si separa da me, innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità, e poi viene al profeta per consultarmi per suo mezzo, risponderò io, il Signore, proprio io. Io volgerò la mia faccia contro quell'uomo, ne farò un segno e un proverbio, e lo eliminerò dal mezzo del mio popolo. E voi conoscerete che io sono il Signore. Se il profeta si lascia sedurre e dice questa qualche parola, io, il Signore, sono colui che avrò sedotto quel profeta. Stenderò la mia mano contro di lui e lo distruggerò in mezzo al mio popolo di Israele. Entrambi porteranno la pena della loro iniquità. La pena del profeta sarà pari alla pena di colui che lo consulta, affinché quelli della casa di Israele non vadano più sviandosi lontano da me, non si contaminino più con tutte le loro trasgressioni, siano invece mio popolo e io sia il loro Dio, dice il Signore Dio.
Amen. Insomma, avete capito di che pasta è fatto il Signore? Cioè, se è il Signore, è segno che chiunque di noi lo conosce sa che con il Signore non si tratta. Non perché è un tiranno, ma perché è giusto. La sua giustizia non può essere messa in discussione. E quindi il consiglio del Signore a tutti coloro che vogliono in qualche modo, che lo conoscono, perché la casa di Israele lo conosceva, ma non tutti, giustamente, la stragrande maggioranza non obbediva. E soprattutto non obbedire al Signore significa non riconoscerlo, non riconosce la sua sovranità nella nostra vita. Allora, dice questo, ecco, figlio d'uomo, questi uomini hanno alzato idoli nel loro cuore, si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere la loro iniquità. Tutto qua, cioè si va per dire tutto qua, no? Ecco, noi sappiamo e conosciamo quanti idoli che veramente continuiamo, purtroppo, anche dopo aver detto di credere, ma questo il Signore lo sa, non è che io sono il guardiano di nessuno. Cioè, il Signore sa quanti idoli abbiamo ancora nella nostra vita che ci rendono schiave, perché l'idolo è una schiavitù sostanzialmente, è un intoppo che ci impedisce di avere un canale diretto con il Signore. Quindi dice qualora anche il profeta, no? Quando tu vai dal profeta e si lascia sedurre, dice qualche parola, si lascia sedurre da chi gli chiede, Ecco, dicessero anche contro quel profeta. Quindi abbiamo visto che il nostro Dio, colui che noi conosciamo, è un Dio esclusivo. Poi andiamo in Luca 17. Il Vangelo di Luca. E leggiamo i versetti, allora, i versetti che vanno dal 22. Io direi mi fermerei al 30, al 33. Qualche volontario dal 22 al 33? Mara.
Disse pure ai suoi discepoli: verranno giorni che desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo e non lo vedrete, e vi si dirà: eccolo là o eccolo qui, non andate e non li seguite, perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca. E venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente, come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno, chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa, non scenda a prenderle, così pure chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà.
Questa è una storia anche che conosciamo molto bene, e chi conosce poi anche la storia della moglie di Lot, credo che tutti noi la conosciamo, e sappiamo quanto, che cosa simboleggia per ognuno di noi. Poi vediamo un attimino più avanti. Poi andiamo ancora. Nella lettera, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 12, versetti che vanno dal 7 al 10. Qualche volontario?
E perché io non avessi un superdire, per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte.
Amen. Allora, insomma, e anche questa è una bella storia, come tutta la storia della parola di Dio. Cioè, Paolo aveva avuto delle rivelazioni eccellenti, al di là di penso in quel momento, al di là di ogni nostra immaginazione, perché non insuperbisse per quel che aveva visto e perché per ciò che aspettava lui ed ognuno di noi, per le relazioni che... diciamo che il Signore ha permesso che non si insuperbisse per l'eccellenza di queste rivelazioni. E poi a un certo punto, come tutti noi, quando siamo stressati da qualche cosa, mi ha detto: Signore, ma cioè toglimi questo problema, toglimi, qualcuno dice una spina, no? E il Signore gli ha detto va, la mia grazia ti basta, la mia grazia ti basta. E sono cose che noi dovremmo veramente imparare, speriamo, prima o poi, perché questo è il punto di partenza della nostra fede. Una volta che abbiamo capito questo, allora poi potrà cominciare tutto il discorso, se no cominciamo a parlare di cose che non capiamo. Abbiamo detto che la nostra fede è una fede che si capisce, non perché cala dalla luna, ma perché la parola di Dio è semplice per i semplici ed è complicata per i complicati. Al versetto ancora del capitolo 3, al versetto 20, dice questo, io leggo anche prima, leggo dal 18, no? Diciamo, siccome non è molto lungo, facciamo così, tanto oggi non abbiamo molta fretta, credo. Avete fretta, dovete scappare.
Allora, di Corinzi?
No, di Apocalisse. Apocalisse. Ho detto Corinzi?
No,
la vecchiaia, ha detto niente, non fa piacere. Allora, questo è il consiglio che il Signore dà alla Chiesa di Laodicea, dice: io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo e né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità. Sapete, quando uno è scoperto. E del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sì, sii dunque zelante e ravvedi. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me, eccetera, eccetera. Cari, sapete che è sempre la nostra gioia trovarci a contemplare la parola del Signore. La carne, come vedete, è molto forte. E quando si parla di carne, non si parla solo di muscoli, di sangue. Noi per carne, che siamo credenti, sappiamo e intendiamo i nostri desideri, che non sono solo i più svariati. Uno parla della carne e pensa subito a desideri sessuali o a desideri... No, non li chiamiamo queste cose qua, sappiamo che il sesso è una cosa buona perché il Signore l'ha fatta per benedirci. Allora, invece la carne... Per carne si intende tutta una serie di desideri che vanno al di là, che sono purtroppo le cose che ci dominano. No? Noi non siamo più padroni di noi stessi. Questo è un vero problema. Il Signore invece non ama questo fatto, perché Gesù dice, poiché ognuno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Allora, ognuno di noi deve considerare quale schiavitù lo tiene legato. Vedete, ci sono, abbiamo detto anche altre volte, ci sono degli idoli che sono veramente terribili e delle volte ci vanno degli anni per scovarli, per farli venire allo scoperto. Ma purtroppo questi idoli ci rendono schiavi e non ne facciamo conto perché tante volte non li vediamo. Infatti il re Davide quando pregava diceva, Signore, liberami da tutti i peccati, ma anche da quelli occulti, cioè da quelli che io non conosco, che non li vedo come tali. Ma come abbiamo visto, la carne non può avere sopravvento nella nostra vita, perché non siamo più nell'epoca nel quale lo Spirito di Dio non era sceso sui credenti. Noi sappiamo che lo Spirito del Signore scende sui credenti. Che significa? Significa che ci guida. Egli diventa la nostra guida. Ci dice che nel momento che gli abbiamo affidato la nostra vita, egli ci dà la caparra dello Spirito, ci dà un anticipo per dire perché quello che poi ci conduce dice: io vi manderò lo Spirito, il Consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità. Ecco, questa è la nostra religione. In questo Gesù ha detto: io sono la luce del mondo, ed è lo stesso che ha detto: io manderò il Consolatore prima di andare via, colui che vi guiderà in tutta la verità. E il credente ha questa certezza, perché altrimenti sembra sballottato da una parte e dall'altra. E comunque è venuta ora, come sempre, prendiamo coscienza di questo. E purtroppo invece dobbiamo fare i conti con un'altra questione, è quella di vedere che il timone della nostra nave, il più delle volte, prende possesso completo del nostro essere. Cioè, tu non comandi più niente, cioè, il tuo corpo è in balia di queste cose, fino a quando Dio non ci avrà liberati completamente. Non so se mi sono spiegato. Cioè, noi vorremmo fare una cosa, Paolo si rende conto anche di questo quando dice: povero me, dice, quello, il bene che so fare, quello non lo faccio, il male che non voglio fare, quello lo faccio. Siamo degli esseri assolutamente complicati, molto, molto complicati. Ma cosa significa? Significa che per questo, siccome sappiamo queste cose, Paolo dice: cosa facciamo? Continuiamo a sbagliare, continuiamo a peccare, continuiamo a essere schiavi di questo? Se il nostro punto di vista è rimasto lo stesso da quando abbiamo creduto, e qui parlo dei credenti, cioè coloro che hanno fatto un passo avanti, credo che abbiamo dei seri problemi che non sono dissimili da quelli del mondo. No, il mondo ha i suoi problemi. I problemi quali sono? L'ansia del domani, cioè il vuoto che non riesce a riempire con niente. Gesù stesso ha detto: voi dice potete conquistare tutto il mondo intero, ma che vi serve se avete perso l'anima vostra? Perdere l'anima vostra cosa significa? Non è per quella idea, vecchia idea del fatto che te ne vai all'inferno, capisci? Perché no, sì, quello verrà dopo sicuramente, no? Ma perdere l'anima tua vuol dire perdere te stesso proprio, cioè tu puoi avere tutto il mondo, ma se non sei te stesso, tu puoi apparire in tutte le televisioni del mondo, ma se tu non sei te stesso, ma che serve? Tu non sei una persona libera, tu sei uno schiavo. E invece il Signore Gesù ci dice: chi crede nella mia parola, chi persevera nella mia parola, conoscerà la verità e la verità lo farà libero. Non possiamo continuare ad avere, e questo lo dico ai credenti, gli stessi conflitti, le stesse paure, le stesse lotte degli increduli, perché la verità è questa, non possiamo chiamarli con un altro nome. Quelli continueranno tutta la vita a cercare di riempire un sacco che non possono riempire, non lo possono riempire, perché questo potere ce l'ha, l'ha letto prima la sorella, quello che ha detto, soltanto io sono il pane disceso dal cielo, chi mangia di questo pane non avrà più fame e non avrà più sete. In questo, poi da lì in avanti possiamo costruirci tutta la vita che vogliamo. Il fondamento della nostra fede, la pietra angolare, è questa. Noi costruiamo non su un uomo, costruiamo su Cristo, che è la pietra angolare del Tempio. E il Tempio siamo noi. Gesù dice: io sono la luce del mondo, e chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma appunto avrà la luce della vita. Che bello. Non è poco pensare di avere la luce della vita, no? La luce della vita. Noi viviamo la vita dipende, io la vivo e la voglio vivere per la libertà che il Signore mi ha dato e che continuerà a darmi, per le promesse che mi ha fatto, perché io gli credo. E non voglio scambiare la mia vita per un qualcosa da consumare, cioè devo consumare il più possibile, tanto poi alla fine diventa come un'automobile, quando è diventata vecchia poi gli devi cambiare una volta la ruota, una volta... No, io non voglio questo. Una volta che ho conosciuto il Signore so che questo non è così. Ecco, quando il Signore ci dice appunto che Lui è la luce del mondo, chi cammina in Lui non camminerà nelle tenebre, ecco che è sbrogliato il bandolo della matassa. Cioè non si può... Se tu vuoi conoscere la verità, questa è... E se il mio punto di vista non è cambiato, allora, dopo anni, allora forse è meglio comprare del collirio, come abbiamo letto prima, per sanare uno spirito malato, non toccato dalla grazia di Dio. Perché il punto di partenza della nostra fede è aver ricevuto la grazia di Dio. La grazia di Dio, sappiamo, l'abbiamo detto altre volte, lo ripetiamo, è come quando vai davanti a un tribunale e il giudice ti ha graziato, ma perché? Perché tu ti sei pentito, eccetera, eccetera. È stato un giudice misericordioso, clemente, ti ha detto, va bene, cioè, visto che... No. Allora, da lì che si parte, da lì comincia una nuova vita. Dice, io pensavo di finire in galera, di finire morto perché ho fucilato, invece da lì in avanti... È ripartita la mia vita e sono riconoscente a colui che mi ha fatto grazia. Paolo diceva, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, basta, cari fratelli e sorelle, camminare nella torpitudine del passato, dove chi comanda nella mia vita non sono più io, capito? E sono gli idoli. Questi comandano la mia vita. E io non sono io, ma questo non va bene. Io devo essere me stesso fino in fondo, libero, scevro da ogni cosa. È soltanto Cristo che può darmi questa libertà, per chi l'ha capita. Il famoso incantatore ci incanta. Ora da una parte, ma noi non siamo dei serpenti, capisci? Da essere incantati dall'incantatore, non è così. Allora, la grazia che il Signore ci ha fatto, come dice Paolo, gli ha detto, la mia grazia ti basta. E la risposta del Signore, dopo la richiesta, Paolo gli ha chiesto di liberarlo da questa... Voi vi ricordate la famosa spina nel fianco che aveva? Potremmo dire come Paolo, ah, quanto male mi fa questa spina, ma quanto male, noi abbiamo delle spine grandi, ma quanto è dolorosa questa spina. Ma non era un capriccio. Non era un capriccio da poco quello di Paolo, perché voi avete visto quando avete un piccolo fastidio che in un dente, cercate subito di togliere, magari sono fastidi non gravi, piccoli, immaginate una bella spina di quelle come si deve. Non è facile accettare una cosa del genere, non solo accettarla, ma il Signore sapeva. Allora lui dice, ma perché non, il Signore era, perché non gli ha concesso questo? Perché il Signore sa, e quando non ci concede una cosa, egli sa perché non ce la concede. Va, la mia grazia ti basta. E la prima cosa dalla quale il credente dovrebbe avere coscienza, della quale, dopo il pentimento, perché dobbiamo prima intanto renderci conto di chi siamo, primo punto, e poi capire il percorso della nostra vita, quello che abbiamo fatto fino ad oggi, credenti e non credenti, quello che siamo. E poi, dopo aver ricevuto il perdono, come dicevamo, ripartire. E come si può far finta di non aver coscienza di questo? Oggi siete venuti qui, e siamo venuti qui al Signore, senza questa coscienza? Siamo venuti qui senza questa coscienza, perché io sono convinto che alcuni non ci pensano. Cioè non pensano alla grazia, che è la prima cosa, non ci pensano. E siamo venuti qui per vero, è bello rivedere tanti fratelli, che condividiamo la fede, eccetera, eccetera. Ma senza questo, tutto il resto è vano, è solo religione, è solo religione, è solo formule. Perché siete dominati dai vostri idoli, questo potrebbe dirci il Signore. Voi siete venuti qua, davanti al Signore, davanti a me, senza questa coscienza, perché siete dominati dai vostri idoli? Se invece noi avessimo questa coscienza, le cose cambierebbero. E allora qualcuno dirà, chi io? Io, ma perché? Proprio, sì, proprio tu, servo malvagio e incosciente. Non ti cura di cambiare minimamente ciò che ti domina. E poi ti presenti a me con le tue richieste. Tu fingi di essere una persona per bene. Sapete, solo il Signore sa quando siamo per bene o meno. Solo Lui sa quando siamo per bene o meno. Quando ti renderai conto della grazia che ti ho fatto, allora, solo allora, ascolterò le tue preghiere, come abbiamo visto in Ezechiele. Non ne voleva sapere, Signore. Dice, inutile che andate a consultare. Prima, voi fate fuori i vostri idoli, poi se ne parla. Questo tema ricorre spesso tra Dio e il suo popolo. E quando dico suo popolo, non è che necessariamente perché è suo popolo il Signore è d'accordo, tutt'altro, anzi abbiamo visto cosa dice il profeta, che farà la stessa fine dell'altro. Se non ti sei reso conto della grazia, non puoi essere una persona rinnovata, caro fratello, cara sorella, rigenerata dallo Spirito di Dio. Anche i nostri figli vedranno che siamo dominati dai nostri idoli, capite? Non abbiamo la capacità di star fermi, di far capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Certe volte un no, se è giustificato, è una cosa santa, sapete? Senza questi capisaldi è facile finire nel vuoto. Sapete, quel vuoto che non si riesce a riempire. Certe volte c'è il rischio che questo vuoto possa succhiare la persona. E la succhia dove? La succhia, come abbiamo visto, come si chiama questa malattia ricorrente che da qualche anno sta facendo strage dell'umanità? Depressione. Depressione, sappiamo che solo l'altro giorno, ho scoperto ieri, un ragazzo di Cambiano, non sappiamo se per depressione, però si è tolto la vita, 26 anni, no? Ne hanno fatto il funerale ieri pomeriggio, no? Bah, che possiamo dire? Io non giudico nessuno, ma ci facciamo delle domande, perché, no? Ecco, questo vuoto rischia di succhiare le persone che non riescono veramente, eppure è così semplice. Dell'acqua che io ti darò non avrai più sete, dice il Signore. Allora, lo ripeto, una persona che non è stata raggiunta dalla grazia non può avere pace dentro se stessa, perché gli idoli intorpidiscono la sua vita. Non c'è niente da fare, cari fratelli. La parola del Signore è un'arma affilata a doppio taglio, capito? E anche se tu hai creduto, allora anziché guardare avanti, spesso, cari fratelli e sorelle, ci rifugiamo nei ricordi del passato, perché quando vediamo che la vita passa, poi cominciamo a guardare dietro, come erano belli quei periodi, ero giovane, avevo questo, avevo quell'altro, stavamo bene, ero senza pensieri. Può essere che tu fossi anche un po' incosciente, ma va bene, ci sta nella gioventù, ci sta tutto questo, no? Però spesso, ecco, allora io parlo ai credenti e guardano certe volte indietro, verso un passato che non torna più, con nostalgia. Come fece la moglie di Lot? Come fece la moglie di Lot? Se guardiamo indietro, la nostra fede è malata, cari fratelli e sorelle. È malata. E abbiamo bisogno che il Signore la guarisca. E ci troviamo qui per questo. E non consideriamo la grazia che il Signore ci ha fatto. Quando piangiamo guardandoci indietro, ma avevo questo, avevo quell'altro. È come Esaù che pianse per il piatto di lenticchie. Quando avevo questo e quell'altro. E adesso che cos'hai? Allora pensiamo un'altra cosa. Gesù è davanti alla porta. Lo sposo è lì che attende. Noi cosa facciamo? Perché di queste cose ce le dimentichiamo. Noi invece con nostalgia, e sappiamo che Gesù è davanti alla porta, tutti i segni sono evidenti, sono scritti, non sono cose che ci immaginiamo noi, sono scritte nella Santa Parola di Dio affinché ci faccia capire dove ci troviamo. Noi invece con nostalgia giriamo lo sguardo indietro, come la moglie di Lot. Oh, come stavo bene allora, che non avevo coscienza. Adesso che la mia macchina comincia ad andare a pezzi, guardo con nostalgia, che bello, quando pettinavo i miei bambini, quando davo da mangiare i miei gatti, e tutte cose del genere. Fratello, dobbiamo prendere coscienza della realtà. Forse ciò che ci impedisce di aprire la porta al Signore, a Cristo, è proprio la mancanza di fede vera. E questa mancanza di fede vera che ci impedisce di aprire quella porta. Perché? Lot usciva da una civiltà corrotta e decaduta, piena di violenza, di sodomia, di stravizio. Non mi direte che oggi siano le cose sono diverse, forse peggio. No, ma non interessa quello che fanno gli altri, no? Ieri e come oggi. Come Lot anche noi siamo stati chiamati fuori da Sodoma e da Gomorra, lontani dal potere delle tenebre, come ha letto un'altra sorella poc'anzi, che ci ha tenuti schiavi per tanto tempo. E questa è la scommessa, la libertà. Noi ci troviamo qui per la libertà, ci troviamo qui per la grazia che il Signore ci fa, Quindi davanti al giudice ci grazia, Gesù ha detto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda non sia giudicato. Quindi voi sapete che chi crede non è più sotto giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Perché il Signore dovesse giudicarci, è la fine, fratelli e sorelle. Di che cosa dovremmo dire? Chi di noi non ha commesso qualche cosa che non va? Tutti. Allora dobbiamo tenerci lontani dal potere della carne che ci ha tenuti schiavi per tanto tempo. Forse qualcuno lo è ancora. Forse qualcuno lo è ancora, ma da credente. Dicevo prima, certe volte ci vanno degli anni, ma è una cosa strana però. Preghi? Ma che cosa preghi a fare? Tanto. Se non diventi una nuova creatura nel Signore e non fai fuori gli idoli della tua vita, non serve a niente, non serve a niente. Il Signore, sapete, può farci credito, anche quando noi non siamo credenti, il Signore può farci credito. Che significa? Sa, lo sa benissimo, è vero che hai degli idoli, ma che è vero che un giorno cesserai da questi idoli. Non li vorrai più vedere, perché sono questi che ti hanno tenuto schiavo per tutta la vita. Allora, prima realizziamo la grazia. Laviamo i nostri vestiti nel pentimento, senza il quale il sangue di Cristo non ci servirà. Quindi non è che il sangue di Cristo cade su tutti, è fatto per tutto il mondo, ma se tu lo rifiuti, cioè è inevitabile che non avrà alcun effetto su di te e nella tua vita. Cristo è nella porta di fronte, spero di non aver paura di aprirgli la porta. Immaginate, è di là. Spero di non aver paura, se dovessimo pensare veramente a questo, che il Signore è di là, no? Pensiamoci realmente, chi avrebbe il coraggio di aprire la porta? No? Perché se ho paura io sono come la moglie di Lot, se ho paura, e allora qui dobbiamo vedere perché. Ma aprirgli la porta non domani, aprirgli la porta adesso, non domani, stamattina, un giorno gliela aprirò. Ma non un giorno, adesso. Se sapessi che egli è nell'altra stanza, cosa farei? E cosa faresti? Vedete, c'è stato un film, ma assolutamente in negativo. Io invece questo lo voglio dire. Immaginiamo che il Signore veramente dall'altra parte. Gesù se fosse una promessa, ecco, scusate, se io fossi una promessa sposa disordinata, mi guarderei bene dall'aprire quella porta, mi guarderei molto bene, e questo è il nostro problema. Dobbiamo vedere a che punto siamo, se siamo in ordine, ma ovvio che ognuno può rispondere solo di se stesso. Io devo pensare per me e voi dovete pensare per voi. Però lo sposo è di là, che facciamo? La sposa di là che ci aspetta, è arrivato, è in camera, è davanti a noi, che cosa facciamo? Che imbarazzo, accidenti, che imbarazzo. Egli è in tutta la sua maestà, e non è di là travestito da un mendicante, è di là in tutta la sua maestà. E ve la ricorderete bene, la parabola delle 10 vergini, no? Quando egli arriva e la metà era senza l'olio nelle lampade. Chi non ha capito e accettato la grazia non ha il coraggio di aprire quella porta, perché se ne andrebbe pieno di vergogna. Che imbarazzo e che sorpresa sapere che Gesù è da quella parte. Eppure il Signore aveva previsto ogni cosa, diceva: siate pronti, tenete le cinture ai fianchi, egli verrà come il ladro nella notte. Quindi la sorpresa non la possiamo escludere nel modo più assoluto, benché sappiamo che il Signore è misericordioso e paziente per tutti coloro che devono raggiungere la salvezza, gli lascia il tempo necessario, perché il Signore è un Dio d'amore, e questo lo sappiamo, ma non è un fesso come pensa il mondo, assolutamente no. C'è scritto che nessuno può beffarsi di Dio. La società di oggi non è dissimile da quella di Lot e di Noè. La vita è solo un'opportunità per consumarla nei piaceri, come meglio crediamo. Tanto Dio non esiste. E questo è il concetto. Consumiamo tutto quel che possiamo. Tanto. quanti ne senti? Dici, ma tanti. Ma che? Quanti ne senti? Dici, si vive una sola volta. Questa è la benda più potente, cari fratelli e sorelle. L'idolo dell'incredulità che ha infettato largamente parte di quelli che si erano avvicinati a Dio. Ricordiamo che molti sono partiti nell'entusiasmo di aver conosciuto il Signore, cioè poi un po' per volta, anziché, come abbiamo detto in altre occasioni, che la Chiesa entra nel mondo, il mondo è entrato nella Chiesa, è successo il contrario. E questo è un bel problema. Ostinarsi a sfidare Dio e non accettarlo nella nostra vita, quale sovrano e Signore, è un vero problema. E io non dico i non credenti, i non credenti non lo conoscono. Quando lo conosceranno, io me lo auguro, capisci, per loro, e preghiamo anche per tutti quelli che non lo conoscono, perché la nostra pace è il Signore stesso, non può essere diversamente. A me degli auguri, scusa, non tu, ma di chiunque, cioè, sì, tu per educazione dici va bene, ma la mia visione non è questa, perché noi abbiamo tutto pienamente in Cristo, come sta scritto. Allora, ostinarsi a sfidare Dio e non accettarlo nella nostra vita, quale Signore è sovrano? Perché questo è il problema. O sono Signore io o è Signore Lui. O sono Signore io o è Signore Lui. Questa è la differenza. È un po' mi scoccia che ci sia un altro al quale io devo sottomettermi. Ma chi ti sottometti non è un uomo. E questa è la differenza. A chi ti sottometti? Dio stesso. È colui che ti ha creato, è colui che ti dà l'aria da farti respirare. Queste cose le diciamo soprattutto per quelli che si reputano credenti, ma che giorno dopo giorno lo negano con il loro comportamento. Perché sapete, è facile dire sono credente, sì sì, sai, i cattolici, sai, altri fanno questo, tutto molto facile. Ma io dico che ci sono molte persone che non credono e si comportano meglio dei credenti, ma allora c'è qualche problema, scusate, c'è qualche cosa che non quadra. Parliamoci in italiano, guardiamoci in faccia. Allora ci sono delle cose che non quadrano, ci sono delle persone che non credono, ma per quel che sappiamo noi sono delle persone per bene, si comportano bene. Allora questa cosa qui è un problema. Allora tutte queste cose, cari fratelli e sorelle, non voglio poi dilungarmi più di tanto. Anche noi abbiamo riempito la nostra vita con degli idoli, delle menzogne, delle vanità. Ma che ci facciamo? Gli diamo ai pipistrelli questi idoli nella presenza del Signore. Il mondo non conosce Dio e vive solo per questi 4 giorni qui sulla terra. Mangia, bevi, godi. Compra, vende, si sposa, non si sposa, ognuno fa come meglio gli pare e non è senza legge, come ai tempi di Lot e di Noè. Ma chi ha conosciuto Gesù Cristo, la luce del mondo e non una religione, non può vivere più così, non può più vivere così, perché le cose cambiano. Sono cambiato per chi ha creduto. Io da quando ho conosciuto il Signore non ho più potuto fare a meno di leggere la sua parola, perché cioè, per me era il mio rifugio, è stato sempre il mio rifugio. In ogni momento, nelle difficoltà, anche nelle peggiori della mia vita. Gesù è la porta. Getta tutti questi idoli fuori dalla tua vita. Gettali, ce ne sono tanti, sono nascosti, non li vediamo. Impara a sottometterti a Lui, impariamo a farlo. Ecco, Egli viene alla porta e con sé, c'è scritto, alla retribuzione. Non essere incredulo, ma credente. Poi chiedi a Dio, dopo aver ricevuto la grazia, tutto ciò di cui ti occorre e vedi se Egli non ti apre le porte. E vedrai che è proprio Dio e che è un Dio speciale. Questo è il Dio nel quale noi crediamo e non vogliamo disturbare nessuno, Noi abbiamo fatto questo per scelta volontaria, dopo aver ascoltato la parola del Signore. Certe volte ci vanno anni. E mi ricordo sempre quella storia che mi raccontava un fratello quando io andavo in via Bertola, negli anni che furono, che aveva un fratello. E questi si trovarono per lo studio biblico. Vannini, mi pare. E il fratello di Vannini andava ad ascoltare quello che dicevano dall'altra parte, capisci? Di nascosto. Fino a quando? Di nascosto. È diventato credente. Ecco, allora voglia il Signore benedirci ancora una volta. Noi queste cose non le facciamo, non le facciamo per caso. Le facciamo perché ci crediamo e nessuno può impedirci di farlo, perché l'autorità viene da Dio e non viene dagli uomini, e non viene da tuniche, da vestiti e da cose del genere. I credenti sono così. Ecco. Amen.
Amen.